libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
È uno dei grandi misteri italiani. Dopo 41 anni non si ha certezza di quello che realmente è avvenuto nel cielo dell'isola di Ustica, quando un 19-30 della compagnia Itavia precipitò in mare con 81 persone a bordo. Sulla strage di Ustica si è scritto di tutto, dalle versioni più verosimili a quelle più fantasiose, ma soprattutto su Ustica ha scritto tanto la magistratura, sia in fase istruttoria che soprattutto giudicante. L'ultimo di una lunga serie di libri sulla caduta del 19 è stato firmato a due mani dal generale dell'aeronautica Leonardo Tricarico, già capo di stato maggiore dell'Arma Azzurra, e da Gregory Alegi, docente della LUIS, scrittore, giornalista, uno dei maggiori divulgatori italiani del mondo del volo. Si intitola Ustica, un'ingiustizia civile, ed è edito da Rubbettino. E sta vendendo tanto, a testimonianza che a tanta distanza dai fatti c'è ancora interesse per quella tragica vicenda. Buongiorno Gregory Alegi.
Buongiorno.
Non fingiamo, diamoci del tu, visto che ci conosciamo da troppi anni. Dunque, la prima impressione che tra gli obiettivi del tuo libro è quella di ristabilire l'onore dei vertici dell'aeronautica coinvolti nella vicenda, peraltro, lo ricordiamo subito, assolti dalla magistratura da ogni accusa.
Sì, Vittorio, senz'altro, soprattutto per il generale Tricarico, con il quale abbiamo scritto il libro, ristabilire l'onore dell'aeronautica è stata una molla forte per passare a scrivere. Io, diciamo, con la duplice identità di storico e giornalista, avevo più semplicemente l'impegno a dire i fatti così come sono andati, raccontare i fatti e poi lasciare che da questo discendano le conclusioni dei lettori.
Andiamo subito alla risposta che ancora manca su Ustica. Secondo voi, la caduta del 19 fu causata da una bomba a bordo posta in una toilette a destra dell'aereo, quella di destra in coda, e per questo riportate integralmente la conferenza di Frank Taylor. Torniamo dunque alla prima versione che si fece, se ben ricordo sono passati 40 anni. Nessuna guerra aerea. Dunque, allora, diciamo subito chi è Frank Taylor e perché voi riportate integralmente quello che lui ha elaborato.
Frank Taylor è uno dei maggiori esperti al mondo di incidenti aerei e fu chiamato come perito di ufficio, quindi non a favore di una tesi o dell'altra delle difese, ma a supporto delle indagini da parte della magistratura. Taylor fu chiamato perché aveva risolto le cause della distruzione del Boeing 747 di Lockerbie e l'aveva identificato proprio in una bomba. Da questa identificazione scaturirono poi indagini di tipo penale e fu condannato un libico per aver messo la bomba. Con questa reputazione Taylor fu chiamato e insieme agli altri del collegio internazionale nazionale, perché anche qui c'era stata una serie di dubbi sulle precedenti perizie, e si era deciso di fare veramente un dream team di esperti di paesi sicuramente non sospettabili di essere coinvolti. Quindi Taylor, insieme a Lilia, Gunval, Held e altri, lavora a questo caso e giunge alla conclusione. Che cos'è che influenza la conclusione della commissione? Che, ripeto, fu firmata all'unanimità, quindi è una tesi sviluppata da Taylor ma condivisa da tutti i periti d'ufficio. Il ritrovamento dei resti del lavabo, della toilette, come dicevi, che sono, purtroppo in radio non si vedono, ma nel libro pubblichiamo la foto, sono ridotti in condizioni tali da non potersi essere, diciamo, spiegate con una quasi collisione, con un missile o con un altro fenomeno. I resti di quel lavabo dimostrano che c'è stata un'esplosione molto vicina. C'è anche un tubo lì vicino che da tondo è diventato piatto e è stato riprodotto sperimentalmente. Servono 400 kg per centimetro quadrato di pressione per ridurlo così. E queste pressioni sono compatibili solo con un fortissimo spostamento d'aria molto vicino al coso, quindi una bomba nella toilette.
Dopodiché questa bomba ha provocato una rottura strutturale, giusto?
Beh sì, perché questa onda d'urto fa staccare prima un motore e poi l'altro, stacca i pannelli di fusoliera, eccetera, e l'aereo si rompe. Tra l'altro, staccandosi i motori si perde la generazione elettrica, perché i generatori sono collegati ai motori, e questo spiega perché l'aeroplano vada completamente al buio, come quando salta la luce a casa e perdiamo il frigorifero, il telefono, il computer e tutto quanto, in 240 millisecondi, in un quarto di secondo. Questo spiega anche perché si interrompe improvvisamente la conversazione registrata fra i piloti. I missili, lo ricordiamo, non hanno questa stessa, diciamo, velocità. Un missile aria-aria detona lontano dall'aeroplano, a una spoletta di prossimità, questo innesca la testa di guerra che sparge frammenti metallici, un po' come i pallini da caccia. E quindi la distruzione, sebbene molto rapida, non è in un quarto di secondo, è in diversi secondi, e di questo qui non c'è traccia. Oltretutto, sul relitto recuperato non ci sono i fori, diciamo così, dei pallini, quelli che magari gli ascoltatori ogni tanto hanno visto girando per strada in campagna, su qualche cartello stradale, perché c'è ancora chi ha questa brutta abitudine di sparare i cartelli. Ecco, quei segni sono simili a quelli di missile, e sul relitto, che chiunque può andare a vedere al museo a Bologna, tracce di quel genere non ci sono.
Però per tutti questi anni c'è stato un grande fascino per la tesi del missile, che è stata supportata, lo diciamo anche, da una istruttoria del giudice Priore lunghissima, e è diventato quasi un mito questo del missile.
Ecco, questo è un tema che affrontiamo nel libro Ustica, un'ingiustizia civile, perché sottolineiamo, io e Gianni Tricarico, il fatto che Priore non abbia sentenziato, cioè accertato cos'è finito. Bisogna riandare indietro nel tempo, c'era il precedente codice di procedura penale, c'era un giudice istruttore che istruiva il caso, cioè faceva le indagini, quindi la parola interessante è istruttore. Al termine di queste indagini stabiliva lui stesso chi rinviare a giudizio e chi invece prosciogliere in istruttoria. Quindi Priore non giudica nel senso di stabilire cos'è successo, giudica nel senso che ritiene che per una serie di soggetti ci siano motivi di andare a processo. Quindi tutto quello che succede fino al 99, fino al rinvio a giudizio, non è una sentenza tecnicamente parlando, è una ordinanza. Il giudice istruttore ordina che queste persone vadano a processo, e noi siamo partiti dal processo, dove il missile, i depistaggi, i libici, i servizi deviati, tutte le cose di cui abbiamo sentito parlare vengono vagliate in dibattimento, quindi con il contraddittorio fra le parti, dove i periti si scontrano e dicono: beh, alla fine è andata così o è andata cosà. Ecco, noi partiamo da questo, cioè dalla verifica, e la verifica non supporta la battaglia aerea, non supporta nulla, tant'è che, come dicevi in apertura, non viene condannato nessuno.
Voi mettete in evidenza che le sentenze civili condannano lo Stato italiano a pagare 300 milioni di risarcimenti, mentre le sentenze penali, come abbiamo appena detto, dicono che quella famosa battaglia aerea non c'è stata.
Questa è una contraddizione, diciamo, del nostro sistema giudiziario, in cui i danni attribuiti in sede civile possono essere sganciati dall'accertamento dei fatti in sede penale. Di fatto le sentenze civili sono partite, diciamo, dall'ordinanza di rinvio a giudizio anziché dalle sentenze penali arrivate fino in Cassazione. Quindi hanno recepito come probabile, ancorché non accertato, lo scenario della battaglia aerea, e hanno condannato lo Stato a pagare per quella che potremmo definire responsabilità oggettiva, un po' come quando nel calcio la squadra di casa è chiamata a pagare i danni causati dai tifosi per responsabilità oggettiva, cioè non li hai fatti tu, però lo stadio è il tuo, toccava a te vigilare. Questo è un po' il ragionamento che c'è stato per pagare i danni, cioè lo Stato avrebbe dovuto impedire la caduta dell'aereo. Siccome non l'ha fatto, allora lo Stato deve pagare per questa omessa vigilanza. È un ragionamento un po' contorto, se vogliamo.
Contorto lo possiamo dire senza offendere la magistratura, che è un po' contorto.
E non c'è stato nel civile il dibattimento. Il procedimento civile è in larga parte scritta, cioè non vanno in aula le parti a oralmente, verbalmente, di fronte a un giudice o una giuria a parlare, a discutere, a esaminare. Le relazioni scritte hanno probabilmente facilitato l'accoglimento della tesi della battaglia aerea. E non nascondiamoci, non vogliamo parlare male della magistratura, non nascondiamoci che è un tema estremamente tecnico. Tutte queste perizie sono state svolte da tecnici di alto livello, spesso con ragionamenti complessi, che non è detto che siano facili da dominare per chi ha una formazione di stampo sostanzialmente umanistico, come è tutto il campo del diritto. Quindi lì molto spesso era difficile capire. Per questo nel penale, a voce, con le due tesi immediatamente contrapposte, era chiaro arrivare a una soluzione. Fatto leggendosi lunghe perizie scritte è molto meno semplice.
E veniamo al MIG libico caduto sulla Sila, il grande mistero. Ricordiamo quello che disse Spadolini, che se si chiariva cosa era successo al MIG libico si sarebbe chiarito Ustica. Spadolini disse questo, comunque andiamo avanti.
Caduto sulla... Spadolini aveva ragione, infatti è sostanzialmente risolto dall'89, possiamo considerarlo risolto dall'89, quando fu archiviato un procedimento un po' curioso, un procedimento a Crotone contro il segretario del tribunale che era stato accusato di...
Gregori, aver... però ci arriviamo un attimo. Prima ricordiamo ai nostri ascoltatori, perché non tutti poi sono così anziani da ricordare questa vicenda. Dunque, un MIG libico caduto sulla Sila ufficialmente 20 giorni dopo la caduta del D19 è stato collegato in qualche modo, ci hanno fatto anche dei film su questo. Per voi collegare i due eventi, cioè Ustica con il MIG libico che va a cadere in mezzo alla Sila, è una fake news, e a giustificazione di questo riportate un'ordinanza del, appunto, del giudice di Crotone, dalla quale escono male, però diciamolo, i due professori Rondanelli e Zurlo, quelli che eseguirono l'autopsia sul corpo del pilota, perché poi il nocciolo di tutto era il corpo del pilota. Era un cadavere di 20 giorni o era un cadavere di 5 giorni? La domanda era questa. Sì, dunque, Rondanelli e Zurlo, quelli che seguirono l'autopsia, l'abbiamo detto, prima confusi, tanto da correggerla più volte a mano, poi imbroglioni con la storia che tu ricordavi e che hai anticipato della perizia aggiuntiva, che loro dicono di aver consegnato al segretario del giudice Brancaccio e che poi in realtà non si è mai trovata, che anticiperebbe la morte del pilota di 20 giorni. Allora, fai un po' di chiarezza, questo MIG
torniamo, come mai
cadde nella Sila e nella NATO, nei radar italiani nessuno si accorse che un caccia intercettore del patto di Varsavia stava volando nello Ionio?
Facciamo un passo indietro. 20 giorni in termini aeronautici sono un'eternità. L'autonomia, quella che noi con le nostre automobili misuriamo in centinaia di chilometri, per gli aerei militari si misura in ore e talvolta in minuti di volo. Il mitico F-104 di cui erano dotati all'epoca i reparti dei caccia italiani stava per aria sì e no un'ora. Quindi una differenza di giorni nella datazione, perché Zurlo e Rondanelli non l'hanno mai fatta coincidere col 28 giugno la caduta del MIG inizialmente datata al 18 luglio. L'hanno riportata indietro, come dicevi, di alcuni giorni, ma basterebbero poche ore per renderla non compatibile. Questo è il primo punto. Però certamente un caccia di un paese col quale avevamo rapporti, per così dire, dialettici in quel momento, è un potente elemento di mistero. Perché non è stato visto? La rete radar italiana all'epoca non era un granché, tant'è che con la legge cosiddetta promozionale del 1977, che servì per ammodernare i mezzi dell'aeronautica, tra le priorità c'era quella di rifare la rete radar, in particolare al sud, dove c'erano radar molto vecchi. Quindi che un aeroplano potesse passare ci poteva stare di per sé.
Ti rendiamo conto, scusa che ti interrompo, cosa vuol dire? Che se questo era un aeroplano che Gheddafi aveva deciso di mandare qualche bomba, che so, su Crotone, su Napoli, passava?
Dipende dai percorsi, dipende dai punti, perché buchi non vuol dire inesistente, ma c'è dei posti dove poteva, sicuramente poteva anche passare. Lì teniamo presente che c'è sempre anche un processo di valutazione delle tracce radar, non è che tutto quello che passa viene considerato nemico, quindi lì è un discorso molto tecnico e molto complesso. Sta di fatto che questo aeroplano arriva nella Sila, che è un posto ai limiti della sua autonomia, quindi da lì comunque non sarebbe potuto tornare indietro, e già questo, diciamo, cozza con l'idea di una missione di guerra, perché nessuno fa missioni suicide, missioni senza ritorno, e una missione che debba finire in territorio tra virgolette nemico, comunque non proprio, è una traccia molto importante, quindi già quello dovrebbe essere un dubbio. La storia che è stata raccontata è che questo aeroplano, reduce dal combattimento in cui avrebbe abbattuto il D-19, si schianta nella Sila. In realtà la spiegazione è diversa, è quella di un pilota che ha avuto un problema con la maschera d'ossigeno, ha perso conoscenza e velivolo è andato avanti con l'autopilota, col pilota automatico, è andato avanti da solo, finché non ha finito il carburante ed è caduto sui monti. Quello che succede poi è il tentativo di retrodatare la caduta per farla coincidere con la battaglia aerea, e nel 1989 di fatto il magistratore di Crotone conclude che la data di caduta è il 18 luglio, quindi il desiderio di Spadolini di risolvere il caso del MIG per risolvere Ustica, se vogliamo, si è risolto nel 1989, perché il processo si sia poi aperto 10 anni dopo, perché si sia concluso altri 6 anni dopo, eccetera, resta un mistero tutto italiano.
E questa perizia aggiuntiva sulla quale tanto si è parlato?
La magistratura di Crotone conclude che non è mai esistita, quindi questo supplemento di perizia nel quale, rivalutando, riconsiderando gli elementi, i due periti Zurlo e Rondanelli modificano la data e la spostano indietro, ma non riescono a portarla comunque al 28 giugno, quindi ripeto, se fosse il 1 luglio, il 3 luglio, dal punto di vista di Ustica non cambierebbe comunque niente. Dicevo, questa perizia aggiuntiva non si trova, quindi non trovandosi viene incolpato un funzionario, appunto il segretario del dottor Randaccio viene incolpato di averla fatta sparire, viene indagato e alla fine di queste indagini la magistratura conclude che la perizia non è mai esistita. E il documento che pubblichiamo in appendice al libro è durissimo nei confronti dei due medici, sia come approccio professionale sia come motivazioni. Io invito tutti a leggerla proprio sul libro Ustica, un'ingiustizia civile, perché ci aiuta a capire come è stata costruita la narrazione della battaglia aerea. In un certo senso nel nostro libro non c'è nulla di nuovo, perché questo è un documento dell'89. Quello che c'è di nuovo è che noi l'abbiamo voluto leggere e l'abbiamo voluto diffondere, mentre altri preferiscono ignorare l'esistenza e rimuovere una cosa che non supporta, non sostiene, non porta acqua al mulino della battaglia aerea.
Bene, io ringrazio Gregory Aleggi, docente della LUIS, scrittore, giornalista, e invito i nostri ascoltatori a proseguire nell'ascolto dei programmi del GR Parlamento. Buon ascolto a tutti e grazie Gregory Aleggi.
I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.